Bene, 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 ci siamo, benvenuti di nuovo a TMV Radio nel pomeriggio di Maracanã e mi ha raggiunto come sempre il lunedì e qui con me.
Ladies and gentlemen.
Ciao Stefano Impallomeni, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Marco, a te e a tutti gli ascoltatori.
Buona settimana.
Anche a te.
Allora.
Si ricomincia domenica prossima,
ci avviciniamo, dopo andiamo anche su un po' di te. Rimaniamo ancora un attimo in ambito nazionale, voglio sentire anche il tuo pensiero. Però da dare di nuovo il buon pomeriggio a Daniele Garbo che è in collegamento con noi. Ciao Daniele, ben ritrovato.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao Massimo, Daniele.
Massimo Bonanni.
Ciao Marco,
ciao,
ciao
Massimo, ciao.
E poi c'è anche il direttore di tutto mercato web Niccolò Ceccanini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio anche
buon
a te, buona settimana.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio.
Allora, sentite, prima di iniziare ci tengo a fare una precisazione perché è arrivato un messaggio che mi dispiace moltissimo e non credo che sia passato un messaggio di questo tipo qui in questo contesto. Silvio da Napoli ci scrive: mi spiace sentire addirittura del razzismo in TMV Radio. Abbiamo vinto mondiali con Orsi, Guaida, Monti, Andreolo e Camoranesi. Io non so da dove ha percepito questa forma di razzismo, perché qui non si può più parlare, Stefano. Politica corretta lì, devi stare attento
pure
a tutto quello
come
che dici.
Con Zalone si può parlare troppo.
Però so, io credo, Daniele, correggimi se sbaglio. Tra l'altro, è stato un ascoltatore che abbiamo letto un messaggio che forse era un po' più forte in quel senso. Però c'era Daniele ha espresso soltanto un pensiero dicendo: non convocherei giocatori che non siano prettamente. Cioè,
quindi?
No, Daniele, ribadisci tu la cosa perché io credo che non sia passato.
Sì, è molto semplice, cioè io francamente non convocherei per la nazionale italiana giocatori che non sono italiani perché non sono nati in Italia, hanno una lontanissima parentela che risale credo a 140 anni fa con l'Italia e quindi non sono italiani. E se soprattutto, fatto l'esempio, se fossero stati convocati dalla nazionale argentina nel caso di Retegui o da quella brasiliana nel caso di Jorginho e così via, avrebbero risposto sì o no? Questa è la domanda. Secondo me sono venuti in Italia perché non sono stati convocati dalla nazionale del paese in cui giocava.
Vabbè,
questo secondo me è inaccettabile.
Non credo che sia una forma di razzismo esprimere un pensiero di questo tipo, ragazzi.
È un'opinione rispettabilissima.
No, perché sennò non si può più parlare.
Ho pure aggiunto che secondo me è più italiano Gnonto, voglio dire. Gnonto è italiano, mentre esatto, secondo me non lo è Retegui. Ecco, tanto per essere
no, però
chiari.
Mi piaceva, cioè volevo fare questa precisazione perché non credo che sia passato, non so, Nick, non penso che vogliamo far passare un messaggio del genere se uno può esprimere un'opinione di questo tipo.
Non credo proprio, ma no, ma
no, perché sennò veramente chiudiamo tutto e non parliamo più di niente, insomma.
Da Marco, secondo me la considerazione che va fatta è di altro tipo su questi tipi di giocatori. Cioè, allora, se tu hai di fronte un fenomeno, devi fare tutto il possibile, anche secondo me, se ha la doppia nazionalità, per poterlo portare nella tua nazionale, perché se non l'hanno fatto altri, perché diciamo non prendere in considerazione questa opportunità? Si può stare a discutere se siamo di fronte a, io non sto parlando di Retegui, parlo in generale, a un grande giocatore, a un giocatore normale. E questo fa la sua differenza, perché secondo me l'Italia è piena di giocatori normali, di grandi giocatori un po' meno, e allora si può valutare questa cosa qua, ma poi cioè, il conservatismo non esiste e non c'entra assolutamente niente.
Stefano, ma chiudiamo qua, insomma, mi
certo,
sembra di fare, no? Perché
Daniele
poi sennò rischiamo veramente che ogni cosa deve essere, capito?
Un'opinione, un punto di vista... che può essere discusso, ma non su questi termini.
Esatto, che può essere condivisibile o meno, ma non
ma
in
non
questo
su questi
tipo
termini.
Di termini.
Non
certo,
c'è no, alcuna no, forma di razzismo nell'opinione.
No, sono d'accordo, cioè lui la vede così, cioè se uno ha un'opinione di questo tipo, non è che puoi dire insomma che stiamo mandando un messaggio di questo tipo.
Cioè
va
che,
bene.
Adesso faccio un esempio, se a me non piace Gnonto, che vuol dire che sarei un razzista?
Certo.
Se ritengo Gnonto non sia da un giocatore nazionale, che vuol dire? Uno non può esprimere un'opinione del genere, certo. Ha ragione Nick, cioè nel certo, senso dobbiamo anche un po' scindere le cose, valutare il campo. E quindi uno si porta dietro invece quella la storia, l'oriundo. No, nessuno attacca sotto questo punto di vista, per carità. Però possiamo discutere del valore calcistico? Secondo me sì.
Secondo me, ragazzi, io vi posso dire una cosa: secondo me è molto più pertinente una discussione del tipo: cioè, Retegui lo dobbiamo paragonare a Lewandowski, oppure diciamo dobbiamo pensare che Retegui sia un buon attaccante, un bravo giocatore che probabilmente forse in questo momento fa comodo alla nazionale italiana? È questo il tema.
Esatto.
Poi se ha il doppio passaporto, la doppia nazionalità, queste cose non ci devono interessare, perché se c'è la possibilità di portarli in nazionale va benissimo. La mia domanda, secondo me, è la domanda che ci deve coinvolgere nella discussione tutti quanti, è: allora, Io non sono nemmeno nel partito di coloro che dicono Retegui risolverà i problemi della nazionale, perché per me Immobile resta più forte, punto. Poi però in questo momento, se io ho solo Immobile, a me Retegui mi fa un grandissimo comodo, perché è comunque un buon attaccante che ha un rendimento superiore a tutti gli altri che in questo momento ci sono in Italia. Secondo me va letta in questa maniera, non stare a dire no, è di un'altra nazionalità, è nato da qualche altra parte, non ce ne importa nulla, l'importante è che sia utile a questa nazionale. È da domandarsi quanto possa essere utile, ecco, questo secondo me c'è da fare questa riflessione, punto e basta. Poi per il resto, secondo me, il discorso, diciamo, di dove è nato, non è nato, se ha la possibilità di giocare nazionale ed è utile alla nazionale, ben venga nella nazionale, ci mancherebbe altro.
Sei d'accordo, Stefano?
Assolutamente. Se, per esempio, Retegui può essere una ventata d'aria fresca,
può come essere detto, utile, come
può essere utile anche di contrasto, perché può aumentare la competitività nei ruoli. Devo dire che questo ragazzo si è inserito, conoscendo poco i propri compagni di squadra, in una realtà completamente diversa da quella dell'Argentina. Non gioca a livello europeo come nei campionati europei, come ha sottolineato Mancini. Non esaltiamolo troppo, però certamente due palle, due gol, insomma è uno che ci sa fare, è giovane, ha fame, ha voglia e può creare anche, diciamo, un maggiore impegno da parte degli altri che si devono ricordare. Certo, Immobile è indiscutibile, poi ricordiamoci mancavano anche Chiesa, mancavano Orsolini, cioè ci abbiamo gli uomini che possono recitare un ruolo importante. Io credo che in questo contesto, adesso allargando il discorso, Mancini abbia provato anche un po' scuotere facendo delle scelte abbastanza così forti, perché andare a prendere Retegui in Argentina e facendolo solo conoscere, insomma, il titolo potrebbe essere Retegui e poi quasi niente. O no?
Sì,
cioè,
sì,
nel senso
sì,
che la nazionale vista ieri, è vero che era male, però insomma, un passo indietro, io sono d'accordo con Mancini, un passo indietro rispetto alla prestazione.
Sì, pure per me un passo
anche
indietro.
Se hai perso avevi perso contro l'Inghilterra, però nel secondo tempo hai visto una squadra, ecco,
un
quattro
più...
tempi, uno buono, il secondo tempo con l'Inghilterra, poi tre tempi da rivedere,
molto da rivedere,
quindi
sì,
c'è da lavorare d'accordo. E in questo contesto Mancini sta cercando un po' di scuotere sia chi deve entrare, si deve inserire, sia chi deve recuperare e sia chi deve migliorare. Insomma, la nazionale non è mai definitiva, questo è un po'
io
sembra
però,
una giostra,
io però vi devo dire la
un
verità,
giro di giostra, continuo, chi sale, chi scende.
Continuo a pensare una cosa, ne parlavo oggi a microfoni così, come si dice, offline con Niccolò Ceccarini al telefono. Io ho questa sensazione che non so quanto Mancini ci creda fino in fondo a questa nazionale e questo tipo di ruolo. Io comincio a pensare questo, ritengo che in questo momento cambiarlo non ha senso, anche perché non ti saprei dire chi mettere al posto di Mancini in questo momento a fare il CT della nazionale. Però vedo un allenatore, questa confusione anche che noi abbiamo visto non può essere figlia anche di un poco coinvolgimento da parte dell'allenatore, cioè è arrivato quasi a un punto, ma lui ci crede veramente in quello che, cioè in questo tipo di ruolo che deve fare da qui in avanti dopo questa eliminazione del mondiale? Io comincio a farmi questa domanda, non lo so. Bonanni, tu che ne pensi?
Ma no, io non credo assolutamente che la federazione non abbia intenzione di coinvolgerlo, anche perché credo di aver capito e mi pare, insomma, di vedere che lo assecondino in qualsiasi scelta lui faccia, insomma, da che prima di lui ci si imbatteva in convocazioni comunque in giorni lampo, 2-3 giorni, adesso lui convoca addirittura 30, 35, 40 giocatori, 50 giocatori a stage, insomma, non è che la federazione non creda nel lavoro di Mancini.
No, la federazione ci crede, lui, non so lui quanto creda veramente fino in fondo in quello che sta facendo, eh.
Ma guarda, io l'ho detto prima e sono, insomma, credo di aver capito che Stefano abbia detto che lui in questo momento stia cercando un po' di scuotere le cose, e io prima ho detto lui ci sta giocando un po' su questa cosa, era per dire che secondo me lui sta cercando di smuovere un pochettino le acque, però insomma sta giocando un po' troppo su questa cosa, perché ti ripeto, magari hai convocato giocatori come Retegui, che conosce lui sicuramente, lui lo conoscerà, lo ha conosciuto, lo conosce per convocarlo, però magari poteva fare delle scelte diverse, prendere un giovane italiano come magari ha fatto con Zaniolo e provare a buttarlo nella mischia, non lo so, io non sono nei suoi panni e sinceramente sto bene nei miei in questo momento anche perché secondo me starei strettissimo nei panni di Mancini,
beh, certo,
la mia condizione fisica, però però diciamo che lui sta facendo qualcosa anche di provocatorio, sicuramente.
Allora, Garbo?
Ma guarda, io sai come la penso su Mancini, è chiaro che la gratitudine per l'europeo vinto clamorosamente avrà un termine prima o poi, forse è già finita questa gratitudine, perché poi nel calcio conta quello che si fa, non quello che si è fatto. Credo che Mancini abbia commesso sicuramente degli errori ultimamente, ma che il problema non sia lui. Voglio dire, se noi mettiamo Guardiola o Ancelotti, o parlo dei migliori allenatori del mondo, sulla panchina della nazionale, non credo che il risultato cambierà molto. Ecco, credo che abbiamo comunque una nazionale scarsa, perché purtroppo mancano i talenti, come diceva giustamente Massimo poco fa, e quindi c'è poco da fare. Non è un problema degli allenatori, anche perché ricordiamoci, spesso si dimentica questo dettaglio, che il commissario tecnico di una nazionale non è un allenatore, è un selezionatore. Perché? Perché in realtà ha poco tempo per lavorare sui giocatori, sul modulo e così via, e il tempo ce l'ha soltanto in occasione di grandi manifestazioni in cui sta assieme ai giocatori per 30-40 giorni. Ma quando fa ritiri che durano 5 giorni, 6 giorni, una settimana, cosa volete che possa incidere? Incide pochissimo, può incidere sulle motivazioni, ma non sotto l'aspetto tattico. Non c'era riuscito neppure Arrigo Sacchi, ve lo ricordate?
Come no?
Quando Sacchi arrivò al nazionale, io mi ricordo, fu accolto con, ovviamente con grande giubilo, con grande felicità, perché dire, finalmente arriva un allenatore. In realtà lui stesso non è mai riuscito a incidere, la sua nazionale non ha mai giocato il calcio del Milan, tanto per intenderci, perché non era possibile incidere più di tanto, no? È chiaro.
Eppure Mancini fare... nell'avvio ci era riuscito, tra le qualificazioni,
molto, sì, fatto un miracolo, un grande lavoro.
Secondo me ha fatto un miracolo, ha saputo dare un'identità, un gioco, una personalità, un senso di appartenenza a una squadra completamente nuova che veniva da esperienze disastrose, e questo è stato un merito esclusivo di Mancini. Poi però evidentemente questo patrimonio è andato disperdendosi.
Ceccarini?
Però scusatemi, non sono d'accordo, ma non con quello che ha detto Daniele,
cioè, ma pure vorrei essere d'accordo con Daniele,
cioè non sono d'accordo, non in Daniele, non sono d'accordo, perché con Conte secondo me l'Italia giocava come se fosse una squadra di club. Con Mancini l'Italia aveva una sua identità ben precisa. Sì, sì. Secondo me quando tu lavori 10 giorni con la nazionale tu hai la possibilità di vedere in campo un gioco, perché stai lavorando con i giocatori più forti che tu hai. Tu gli dici una cosa e loro la fanno. Non sono d'accordo. Secondo me in questo momento, cioè l'Italia, se noi siamo al completo noi siamo forti, e non possiamo dire che non siamo forti, perché Di Lorenzo, Spinazzola, Bastoni, lo stesso Acerbi, Donnarumma, che Verratti, Giorginio, Tonali, davanti possiamo avere Chiesa, possiamo avere Immobile, possiamo avere Raspadori, possiamo avere
Zaccagni,
Orsolini. Noi siamo forti, non possiamo dire che non siamo forti.
Massimo, ti posso dire una cosa, io capisco quello che tu dici e per carità non mi permetto di dissentire da te, dico soltanto una cosa, che tante volte tu riesci a incidere se hai a che fare con blocchi di giocatori che giocano nella stessa squadra, cioè a Conte è riuscito perché giocava con blocco della Juventus, la difesa e così via, e quindi questo ovviamente ti facilita il lavoro poi quando ce l'hai tra le mani i giocatori per 7 giorni, 10 giorni, così via. Se invece hai giocatori che provengono da squadre le più svariate, perché in realtà non c'è un blocco in questa nazionale, no, non c'è un blocco di base praticamente, è chiaro che mettere insieme è più difficile, anche perché spesso si gioca con moduli che nelle loro squadre di club sono diversi da quelle che adottano in nazionale, quindi il problema è anche questo secondo me.
Nick Ceccarini.
Ma io allora sul fatto della tua considerazione iniziale che Mancini abbia più o meno voglia di questa nazionale, ma io penso di sì, perché non credo che se lui avesse detto basta non avrebbe ritrovato una panchina, l'avrebbe trovata in Italia e all'estero tranquillamente. Evidentemente questo fatto, no, di non essersi, perché io credo che Roberto abbia anche qualcosa che si chiama orgoglio dentro, e lui questa cosa di aver vinto l'Europeo, di non aver qualificato l'Italia al Mondiale, gli è andata, no, di traverso, di più. E quindi andare via in questa situazione, a meno che non ci fosse stata una presa di posizione diversa da parte della federazione, non l'avrebbe mai fatta. So, per quel poco che lo conosco, perché è una cosa che... Lui è uno che vince, è un vincente, non gli piace andare via.
Certo.
Questa è la sua... Secondo me la voglia lui ce l'ha. Poi che il problema sia non avere tanta soluzione offensiva è un dato di fatto, per cui lui si deve un po'
si deve un po' arrangiare, però credo che questa nazionale, io non sono nemmeno così convinto, cioè non credo che sia forte questa nazionale, però non credo nemmeno sia debole, e credo che questa nazionale abbia bisogno, a mio avviso, di riuscire a ritrovare magari per i prossimi mondiali un centravanti. E quindi bisogna darci dentro, settori che giovanili, bisogna andare a cercare, bisogna andare a setacciare ovunque, avere il coraggio di mettere dentro un 17enne, un 18enne se è valido, questo bisogna fare, perché abbiamo 2 anni e mezzo per poter pensare a un mondiale, e questi 2 anni e mezzo, 3 che ci separano dal prossimo mondiale ci devono portare un centravanti. Reteghi o non Reteghi, Scamacca o non Scamacca, Raspadori o non Raspadori, ne va trovato un altro.
Stefano, che ne pensi per chiudere proprio questo giro?
Ma io non lo so, credo che sia anche un momento particolare. Cioè,
tu lo vedi ancora dentro il progetto, dentro l'idea di fare il CT?
Anzi, io l'ho visto molto insoddisfatto, arrabbiato, irritato. Per la prima volta forse non si vedeva così Mancini, però poi alla fine ho cercato di nascondere un po' l'amarezza di quello che non gli è piaciuto vedere. Io in linea di massima sono d'accordo con Massimo, nel senso che non ci dobbiamo buttare giù. Abbiamo degli ottimi calciatori, però sai, il discorso è questo qui, con quali motivazioni vanno ad affrontare certi impegni, quanta testa mettono per esempio in un impegno adesso a marzo con degli obiettivi che hanno ognuno, insomma, nei rispettivi club, con la testa che magari possono raggiungere certi obiettivi e poi li possono fallire. Magari a giugno nella Nations League noi andremo a assistere, vedremo un'altra nazionale. Cioè, adesso noi esaltiamo la Spagna, ma la Spagna secondo me non è più forte di noi.
Dici?
No, io non ci metto la mano sul fuoco, ecco, voglio dire, può darsi che a giugno potremmo sbalordire, cioè non c'è certezza, è vero che c'è molto lavoro da fare, l'abbiamo detto, abbiamo sottolineato, però non è che la partita di Malta mi faccia preoccupare. Ho visto l'Inghilterra che si è giocata la grande con la Francia nei mondiali, messa sotto letteralmente nel secondo tempo dal ritmo, dalla possibilità, insomma stava barcollando. E noi diciamo che l'Inghilterra è meglio di noi. Io non sono tanto convinto che la Spagna sia più forte di noi, che l'Olanda sia più forte di noi, che la Croazia sia più forte di noi. Sono d'accordo con Massimo. L'importante è capire questi giocatori quando.
Fa delle scelte, però. Perché
no, ma noi siamo un popolo strano, noi proprio per definizione. Quindi, quando troviamo magari delle motivazioni, delle voglie, ci ricompattiamo, troviamo delle alchimie, delle chimiche importanti, magari in un torneo finale, oppure quando serve fare la differenza, lasciamo perdere il tonfo, la non qualificazione al mondiale, che poi è inutile poi tornare indietro per 2 rigori sbagliati, per una partita affrontata con la Macedonia del Nord, che insomma poi dovevi affrontare il Portogallo. Io dico, guardiamo prima, 2 rigori non si è andata ai mondiali. E questa squadra magari avrebbe potuto fare di più, magari si è schiantata psicologicamente questa squadra, la vecchia guardia è crollata,
ha bisogno di aria nuova,
di trovare giocatori. Che di riferimento, delle bussole, e per adesso Mancini non ce li ha, però si deve reinventare un nuovo gruppo, magari 5-6 giocatori che vanno dietro. Prima c'era Chiellini, Bonucci, Giorginio, adesso non so se si è sgretolato all'interno, cioè non ci sono leader, non ci sono giocatori che possono fare da mantice, capito, da aiuto all'allenatore, e allora sembra che ci sia confusione. Però io non metterei la mano sul fuoco sul fatto che noi siamo più deboli degli altri. Magari a giugno possiamo perdere pure nettamente con la Spagna, ma magari può succedere il contrario. Cioè, non vedo che la Spagna sia 10 volte più forte di noi. Ecco.
Vabbè, saremo un po' a vedere. Allora, sentite, lascio un attimo la nazionale, faccio l'ultimo giro prima di chiudere questo blocco. E anche la settimana che ci porta a Napoli-Milan. La lunga passione, l'ho detto oggi, no? Perché si comincia...
poteva essere una partita, no?
Non c'è partita.
Beh, per il Napoli è quasi un'ordinaria amministrazione, per il Milan è un Everest da scalare, no? E la vedo così, cioè poteva essere all'inizio dell'anno, all'inizio della stagione poteva essere uno scontro diretto, adesso è uno scontro indiretto.
Scontro indiretto, dice Impallomeni, c'è Carini.
Ma credo che questa partita sia molto importante per il Milan, perché anche visto che ci sarà il doppio confronto poi di Champions League... Ma io guardavo i numeri del Milan, ha fatto 15 punti in 12 partite nel 2023. Leao non segna in campionato dal 14 gennaio, dalla trasferta di Lecce. Milan rischia di finire fuori dalla Champions League, il Milan rischia di non entrare dentro un contesto di mercato che invece sarebbe fondamentale, perché se arrivi nelle prime quattro posizioni poi puoi fare mercato e comprare un centravanti. Quindi cioè, secondo me questa è una partita tutt'altro che scontata, cioè Napoli farà una fatica enorme, ma enorme in questo momento. Poi magari vince perché è più forte, ma per me è una partita questa in cui il Napoli dovrà proprio tirar fuori ancora qualcosa in più rispetto a quello che ci ha fatto vedere, perché questa per il Milan è una partita delicatissima.
Delicatissima, dici, Garbo.
Ma 23 punti di differenza fra Napoli e Milan non mi sembrano pochissimi, insomma, quindi direi che sul fatto che non ci sia teoricamente partita, mi sembra che possiamo essere tutti d'accordo. È chiaro che se il Napoli gioca da Napoli, il Milan non ha scampo, su questo non ci sono dubbi, soprattutto se funzionano Kvaratskhelia e Osimhen, non vedo come il Milan possa cavarsela, viste soprattutto le ultime prove della sua difesa, onestamente, e vista soprattutto anche il problema che ha Milan in attacco, insomma, per cui con due attaccanti che fanno 78 anni due, francamente, uno dei quali credo sia anche un po' fuori causa, oltretutto mi riferisco a Ibrahimovic, quindi francamente certo è molto più importante per il Milan che per il Napoli, come ha detto giustamente Nicolò, però se il Napoli fa il Napoli può finire tanto a poco, ecco.
Buonanni.
Diciamo che è molto più importante per il Milan, come è stato detto, ma secondo me se il Napoli riesce a fare un risultato importante può avere un contraccolpo devastante nei confronti del Milan, insomma, perché poi in Champions si gioca sui 180 minuti, è vero, ma se c'è una vittoria netta da parte del Napoli, insomma, poi anche le partite di Champions diventano veramente complicate a livello mentale da andare ad affrontare. Credo che il Napoli se la giochi al 100%, Spalletti la giochi al 100%, il Milan è obbligato a giocarla e ovviamente ha, tra virgolette, tutto da perdere se, insomma, il risultato non dovesse essere un risultato positivo, però ad oggi effettivamente, guardando l'andamento delle due squadre, guardando la classifica, secondo me ad oggi il Napoli è nettamente favorito sia in campionato che in Champions.
Vabbè, staremo un po' a vedere, no, perché è una settimana che ci può, poi mi sembra in 20 giorni si affrontano tre volte, quindi vediamo un po' che succede.
No, ha ragione Nick.
Due in casa, tra l'altro,
il Maradona. Milan è fondamentale, questa partita sarà fondamentale e soprattutto può decidere... verrà testato il pacchetto difensivo, che è veramente l'incognita numero uno per Pioli. Quindi con la furia della banda Spallettowski, cioè la vedo dura, insomma, un bel test per,
no, no, sicuramente,
per il diavolo. Beh,
certo. No, stavo pensando una cosa, Nick, parto da te e poi vi saluto. Stavo pensando al Milan perché in questo avvio, in questa ripresa, ci sono tre partite, se non erro mi sembra c'è adesso il Napoli, poi c'è in mezzo, non mi ricordo che, poi c'è la Juve, se non erro, mi sembra dovrebbe essere così il calendario del, non mi ricordo quella di mezzo, adesso la vado a prendere.
Comunque,
perché
insomma, il mese di aprile è importantissimo.
Ma si decide il futuro di Pioli?
Guarda, allora, il futuro di Pioli secondo me si può decidere in negativo solo se lui dovesse non qualificarsi per i primi quattro posti. Cioè, nel senso, se il Milan finisce fuori dalla zona Champions, non escludo una riflessione sul futuro di Pioli, perché questo è il calcio. È inevitabile, purtroppo è così, insomma, voglio dire, visto cosa è successo per esempio a Nagelsmann.
No, ho detto, ho sbagliato io, ho preso il Napoli, quindi no, prego, vai.
No, dicevo, visto cosa è successo a Nagelsmann, che comunque sia, insomma, Bayern può ancora vincere sia lo Scudetto che la Champions League, eppure hanno chiamato Tuchel, quindi se succede a un club come il Bayern Monaco, nessuno può essere, tra virgolette, al riparo. Però secondo me lì la discriminante è quella, cioè se il Milan davvero esce dalla Champions League,
Napoli, Empoli e Bologna le prossime tre, perdonate, ho sbagliato io,
sì, però comunque al di là delle partite che affronterà, cioè il Milan,
tu dici, è tutto nel destino, diciamo, della Champions,
non è mica facile quello che hai detto,
15 punti nelle 12 partite del 2023 ha fatto
Empoli e Bologna,
quindi questo è il dato, e Milan o riparte, e se sta fuori dalla Champions è chiaro che Pioli può essere sottoposto a discussione,
quindi certamente. Diciamo così, vedi le due gare di Champions come quelle che ti possono dare tanto, no, da questo punto di vista.
Ma guarda, ma la Champions, allora è chiaro che se Pioli vince la Champions non si parla di niente, a prescindere se arriva quarto, quinto, sesto, ottavo, ventesimo, perché se Pioli vince la Champions non parliamo di niente. Però siccome vincere la Champions è molto complicato per il Napoli, ma anche per il Milan, sì, il traguardo oggi del Milan è la Champions League, e quindi sì, su quello sì, secondo me può essere discusso Pioli, ecco.
Garbo, sei d'accordo?
Assolutamente sì, è chiaro che se arriva in Champions League è difficile che venga esonerato. Se non arriva in Champions League, secondo me faranno delle riflessioni, possibile pure che si arrivi in divorzio.
Bonanni?
Sì, beh, il risultato finale in campionato, anche perché non ci dimentichiamo che il Milan è campione d'Italia, quindi uscire dai primi quattro posti l'anno dopo significa aver fallito in totos.
Sì, sì, pure questo è vero. Va bene ragazzi, io vi saluto, grazie a Niccolò Ceccarini, a Daniele Garbo e a Massimo Bonanni, un abbraccio, ciao, a presto, ragazzi, e buona settimana.
Ciao, ciao a tutti.
Saluto a tutti. Ciao.
Allora Stefano, noi continuiamo perché affrontiamo un po' di argomenti insieme, questo del Milan comunque è sicuramente sono dei giorni molto delicati, questa
molto,
triplice
anche
sfida.
Perché dai, neanche i veramente più grandi intenditori avrebbero immaginato una situazione del genere.
Ma sai che io penso che il Napoli farà più attenzione, cioè non dico che, però questa partita di campionato non credo che sia così, l'occhio sarà più rivolto all'altra sfida. Tu dici no. Se non staccano proprio.
Spallettoschi lo sottovaluti.
Tu dici che sono lì proprio
martellanti fino a 4 giugno. Poi 4 giugno finisce il campionato, vabbè, poi?
Se finiscono prima, tu dici...
Non lo so, quando c'è la finale? No, non lo diciamo.
Non lo diciamo, dai, lascia perdere.
Però insomma sarà come, capisci, in trance agonistica fino a...
Fino alla fine.
Cioè uno come te, dai, come fa a dire che Spalletti non ti lascia neanche le briciole.
Ma no, non che lascia, però...
Non ti lascia neanche le briciole in questo momento.
Poi gioca in casa, sono due in casa che secondo me.
Quindi
questa,
Pioli lo sa,
e quell'altra
sa sui carboni ardenti. Poi hai parlato di Empoli e Bologna, non è che sono due partite molto. Insomma, il Milan in maniera imprevedibile si trova in una situazione che nessuno avrebbe immaginato all'inizio della stagione. Dai, diciamo la verità. E ha detto bene Bonanni, se dovesse uscire dai quattro posti sarebbe.
Vabbè, questo lo sa anche lui, penso,
Lo sanno tutti.
Vabbè, fermiamoci un attimo, dice Marco, il Milan rischia anche la zona Champions, se poi cambia di nuovo modulo si comprende che è in confusione, per Pioli penso di alle dimissioni come fece a Firenze, mi sembra un po' uno scenario poco probabile addirittura quello delle dimissioni,
dipende da come va a finire.
Mamma mia, dipinge uno scenario catastrofico.
Spallettoschi bisogna come carica bene le
sfide, tu dici, vabbè, dai, recuperiamo un po' di messaggi insieme a voi tra pochissimo.
Rischi di impallinamento.